Per la tua pubblicità su Radio Robinson, scrivi a radiorobinson17@gmail.com.
Eccoci qua. Pronti? Eccoci qua. Stavamo parlando, fuori onda ci ha fregato come al solito.
Ci ha bacchettato.
Allora, a questo punto apriamo questa parte speciale del programma e la parola al nostro Piero Gallardini.
Allora grazie, intanto un saluto a tutti. Siamo ormai
alle porte,
alle porte con sassi, come si suol dire. Quindi sabato e domenica, quindi si svolgerà la nostra gara in salita, 15ª Coppa Città di Volterra, secondo trofeo Granchi.
Bene.
E quindi già secondo anno appunto che la ditta Granchi insomma ci sostiene in maniera importante, quindi giustamente è giusto che compaia anche nel nome della manifestazione. E quindi ormai siamo prossimi, 14 e 15. Allora, la gara come
intanto diciamo chi c'è in studio con te.
Sì, certo, ci arriviamo subito. No, dicevo, come svolgimento gli orari sono equivalenti, insomma uguali a quelli degli anni scorsi. Magari poi dopo passeremo a dare anche qualche informazione diciamo tecnica di servizio. E mentre, allora, voglio ringraziare un nostro carissimo amico nonché grande pilota che è Davide Lignite.
Buonasera a tutti. Ciao.
Che ci ha fatto
buonasera, il piacere.
E per noi anche l'onore di essere presente. Avevamo voglia insomma di avere un ospite importante che potesse anche descrivere un po' la gara dal punto di vista del pilota, perché se mi metto a parlare io parlo di presse, parlo di radio, parlo di ambulanze, quindi preferisco evitare. Magari se ne parla dopo.
Se parliamo dopo, anche però, perché insomma, fa parte dell'organizzazione.
Però insomma Davide è un gran pilota, è 5 volte campione italiano, ha vinto il campione europeo, è attualmente terzo e mi pare Davide
terzo,
vero,
sì, terzo campionato italiano.
Già consolidato, sì, vero, in classifica, sì. Quindi è un pilota di rilievo, insomma è uno dei best piloti della salita.
È già arrivato a Volterra? Sei già qui in pianta organica?
Sì, sono già in pianta organica.
Quindi, ecco, da lui allora, intanto ripasserei la parola anche per avere un'immagine da parte di pilota e che pilota, di come il pilota vede il percorso di Volterra. Cosa pensa insomma della nostra gara?
Vabbè, il percorso di Volterra c'è poco da dire, cioè, il tracciato è meraviglioso, cioè, è una delle gare più belle del campionato italiano, una strada che conosco bene perché l'ho sempre fatta anche da quando si andava al mare, così, quindi solo il paesaggio è bellissimo, solo quello. Poi la strada, poi l'organizzazione, anche come sicurezza non ci sono punti, è una strada abbastanza veloce, però non ci sono punti brutti tipo alberi, muri, spigoli, insomma una strada molto scorrevole, però insomma molto aperta e molto visibile.
E quindi strada, insomma, anche da un punto di vista della sicurezza
c'è poco da dire, insomma dai,
si dovrebbe essere abbastanza tranquilli.
Sì.
E questo è importante, insomma.
Sì, noi insomma è chiaro che sicurezza,
tipologia di percorso, proprio la bellezza delle curve, come sono messe tutti questi curvoni lunghi da raccordare, non è facile nemmeno da interpretare.
Ecco, come piloti, come la conoscerai sicuramente, ma come ci si prepara a una gara del genere?
Ti viene distinto.
Non c'è una regola.
Ma capito, non è che poi anche se viene a provarla la provi, ma la provi a strada aperta, quindi non puoi fare traiettoria.
Certo.
Quindi è inutile farci 200 volte, quando poi dopo te la chiudono ti diventa tutta diversa. Quindi diciamo, c'è le prove il sabato e la devi imparare lì.
È
istinto, tanto è istinto.
Ecco, tra i piloti della salita e quelli del circuito, dov'è la differenza? Dove sta la differenza?
Vabbè, le curve sempre quelle sono.
Vabbè, le curve, d'accordo.
La differenza sono le vie di fuga, che diciamo la strada la devi rispettare più che la pista. La pista puoi anche rispettarla un po' meno, male vai a diritto, fini nella sabbia, se ce la fai riparti. La strada devi rispettarla.
quindi va interpretata, va saputa.
Sì, devi conoscere bene te stesso, la moto e non esagerare più di tanto, perché la strada, ti ripeto, non ti perdona.
Va bene.
E sulla la, ecco, la moto cosa, com'è che viene preparata in base anche al tipo di percorso?
Sì, no, vabbè, la moto viene preparata, è come è una moto da pista, praticamente viene preparata con i rapporti in base alla gara che è da fare. Una gara più veloce in Austria che si va a oltre 180 di media, ovviamente si va con dei rapporti molto lunghi. La strada più tortuosa si va con rapporti più corti, ecco, però si lavora più che altro sui rapporti. Sospensioni più o meno io tengo sempre più o meno le stesse regolazioni, ecco.
Quindi grossi,
cambia pochissimo, grossi cose,
lavori sull'assetto, come
no,
si dice,
cioè, no, almeno io parlo per me, certo. Almeno io no, una volta sistemato la moto va bene un po' dappertutto, ecco. Magari se è troppo caldo puoi dare un click per frenarla un po', farla un po' più dura, se è più freddo magari la allenti un po', ma insomma sono cose minime.
Benissimo, io direi a questo punto, se mi permette,
sì,
passo
come
una
no.
canzone,
okay.
Così insomma benissimo. Si riordina un attimo la situazione e poi si
riprende. Ok.
Buttons in morning air. Stranger silence makes me wanna take the stairs. If you were here, we'd laugh about their vacant stares. But right now, my time is theirs. Seems like there's always someone who disapproves. They'll judge it like they know about me and you. And the verdict comes from those with nothing else to do. The jury's out, but my choice is you. So don't you worry your pretty little mind. People throw rocks at things that shine, and life makes love look hard. Stakes are high, the water's rough, but this love is ours. You never know what people have up their sleeves. Ghosts from your past gonna jump out at me. Lurking in the shadows with their lip gloss smiles, but I don't care, 'cause right now you're mine. And you'll say, don't you worry your pretty little mind. People throw rocks at things that shine, and life makes love look hard. The stakes are high, the water's rough, but they are where mine belong. And I'll fight their doubt and give you faith with this song for you. Cause I love the gap between your teeth, and I love the riddles that you speak, and any snide remarks from my father about your tattoos will be ignored, 'cause my heart is yours. So don't you worry your pretty little mind. People throw rocks with things that shine, and life makes love look hard. Don't you worry your pretty little mind. People throw rocks with shine, but they can't take what's ours. is rough, but this love is ours.
Radio Web,
Radio Robinson.
Nuovamente insieme, allora continuiamo a parlare di questa Saline Volterra, che gara di campionato italiano della velocità in salita, ultima peraltro gara di questo campionato, che si svolgerà prossimo fine settimana. Abbiamo con noi Paolo Meniconi. Paolo, hai detto volevi, avevi una domanda per il nostro pilota.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te, Paolo.
Sì, David per me è e per tutti noi della salita è il maestro, per cui qualcosa da chiedergli
c'è sempre.
Io sono stato, con molta modestia, un suo avversario, ma sì. Naturalmente, però arrivavo molto dietro. Naturalmente mi ha sempre colpito di David il modo di interpretare le gare, e a tal punto vorrei chiedere a lui, che lo dicesse un po' a tutti, come ci si approccia a una corsa in salita, perché sembra una corsa in salita una cosa molto semplice, in un minuto e mezzo si svolge tutta la gara, però ci sono dal sabato alla domenica 7 salite da fare. Allora, una domanda le vorrei fare, appunto, come ci si approccia, cioè se sin dal sabato alla prima salita va affrontata con prudenza, con risparmiando, seppure si aggredisce per trovare subito il limite o meno. Io la so già la risposta, però
allora, sentiamola dal maestro.
Se la strada non si conosce, uno non ci ha mai corso, come mi è successo a me quest'anno alla prima gara, perché sono sempre andato a fare l'europeo, quest'anno ho fatto Deruta, che io non avevo mai fatto, l'ho affrontata un po' più con tranquillità il sabato, perché, e il venerdì c'erano le prove, perché non conoscendo la strada, non ero mai stato, non sapevo come girava, logicamente non puoi tirare, poi tutto pioveva,
eccoci.
Quindi dovevo stare attento a rimanere in piedi, a imparare la strada. Quello è stato difficoltoso, però insomma alla fine è andata bene lo stesso, sia sabato che domenica. Una strada che conosci, no, devi tirare subito, perché sennò più piano parti e te lo porti dietro. Dopo il secondo ti manca, due secondi ti mancano, dopo devi arrancare, quindi è bene tirare subito e prendere subito il passo, subito dalla prima salita, se la strada si conosce.
Certo, quindi dalle prove del sabato uno concentrato dentro.
Subito,
via,
tirare subito, logicamente non come in una gara, no? Non hai il limite da dire, però insomma di tirare per prendere il passo, se no ti ritrovi al sabato, alla gara o alla domenica e sia... Rimani indietro.
Era questa la risposta?
Sì, era questa, perché effettivamente, per quanto mi riguarda, nel mio piccolo fu una grande svolta questo consiglio di Davide, perché io ero sempre invece mi approcciavo alla gara con molta prudenza, facevo uno scalino per volta, arrivavo in fondo e dicevi sempre: se ne facessi un'altra di salita, ma non c'è un'altra. Quindi questo non è un caso, non lo chiamiamo maestro, appunto,
perché insomma ha questa,
sì,
questa visione,
è una visione che sembra un paradosso, ma effettivamente porta ai risultati,
perché alla fine le prove sono due, tre,
sì.
Capito? E se te ne fai una per vedere la strada, una per riprendere il via, una per iniziare a tirare, e allora arriva alla fine, arrivi in fondo e niente, ce ne vorrebbe,
finita,
20 di salite.
Hai ragione. Quindi subito, la strada si conosce,
se si conosce, via.
Senza tanti discorsi, e poi si vede. Insomma,
poi,
siamo lì.
Se uno non ce la fa, rimarrà dietro, non c'è problemi. Quello.
Bene.
Niente, va bene. Io, questa era una delle tante domande, e poi magari... Vorrei chiedere a Davide se ci racconta velocemente, poi passo la parola per altre informazioni, ma dal punto di vista tecnico credo sia carino sapere dei particolari che magari il pubblico si chiede quando vede passare un pilota. Diciamo, a che pressioni di gomme si sale, insomma, all'incirca, però sono segreti. Beh, ovviamente
no, segreti. Le pressioni delle gomme più o meno sono quelli, io sulle gomme adopero io, sono le pressioni, sono a caldo, logicamente con la termocoperta, intorno a 1,6-1,7 dietro e 2,3-2,4 davanti.
davanti per avere un bel appoggio in frenata e dietro per avere tanta gomma.
Poi ho detto
gomma.
Dipende dalla tipologia di gomma, di quanto dura la carcassa. Ci sono delle gomme so che vanno molto più basse e delle gomme vanno un po' più alte. Comunque la pressione delle gomme che della maggior parte di quelli che adoperano, si adopera tutti, non voglio fare pubblicità, ma si adopera tutti la stessa gomma, più o meno la stessa gomma,
marca, via.
La stessa marca
italiana.
E quindi la pressione è quella, ecco.
Quella che è il monomarca.
Quella è il monomarca.
È il monomarca.
E l'ultima cosa, e poi li faccio in bocca al lupo per la gara di domenica, che a un pilota si fanno sempre.
Grazie.
In bocca al lupo, anche grazie. Se non ne ha bisogno, nel senso che lui sa benissimo cosa fare, perché è un pilota di esperienza, eccetera. L'ultima cosa che gli volevo chiedere è che spieghi un po' al pubblico, e magari non si rende conto, anche le velocità che si possano fare. Non si può dire,
non si può dire,
non si può dire. Va bene, ma
dicono che le velocità,
la media si può dire.
La media
100, non si può superare i 100 di media.
105
di media, sì, almeno in Italia.
Sì,
poi
sì,
all'estero
è diverso.
In Austria ho detto con la 1000 ho fatto 182 di media.
Vabbè.
182 sono 300-290 di velocità massima più o meno. No, in Italia assolutamente no.
Diciamo che per regolamento si dovrebbe non superare mai le velocità massime di 180.
No, lo sai, so della media, ma la velocità massima non la so.
All'incirca.
Quindi. Tant'è che viene messa una chicana, certo.
Due chicane,
per questo motivo, per abbassare la media.
Allora, diciamo, l'ultima domanda che faccio: quante marce si usano in una salita in media? Perché un 1000 che fa oltre 300 km orari in pista, in salita dovrebbe essere un po' sacrificato, quindi mi immagino non si usino tutte le marce.
No, tutte le marce assolutamente no, con la 1000 se ne può adoperare 3, dipende poi dai rapporti, comunque io di solito ne adopro 3. Ora qui a Volterra ora sono diverso di rapporti rispetto all'anno scorso, non lo so, devo ancora provarla.
Bisogna provare.
Però con una 1000 3 marce, con la 600 no, si metteva anche la quarta. Poi anche lì dipende dai rapporti, c'è chi guida più lungo, chi guida più corto, non è che c'è una regola, non è come la pista, ecco, che più o meno in pista il rapporto più o meno hanno tutti lo stesso. In salita c'è chi li garba a guidare più lungo e chi tiene la moto molto più corta e mette più marce, ecco. Quella
è un po'
personale, sì.
Io una domanda, con che moto corri?
Con la Yamaha R1.
Giusto per ricordarlo.
È una moto che fa il campionato mondiale Superbike, quindi una moto a tutti gli effetti da corsa. E niente, saluto Davide.
Io però poi ho altre domande per
io
Davide.
Personalmente, e gli auguro di fare la solita bella figura. Fra l'altro Davide è una persona che è venuta a fare tutte le saline Volterra.
No, non ho saltato la prima.
Però hai fatto anche quella mitica sul bagnato.
Sì.
E quindi è un amico anche del Motoclub Volterra, questo lo vorrei ringraziare. E dicendo che, ecco, è piacevole parlare con Davide perché è sincero. Non tutti i piloti. Ti direbbero, e lui è sempre prodigo
di consigli
e di amicizia.
Forse sarà il mio difetto, ma ho sempre fatto così, anche al rischio di essere passato avanti dai miei rivali, dicendo anche quando mi vengono a chiedere consigli, però ti gratifica talmente tanto.
Ma tu nella vita fai altre cose fuori delle gare o è il tuo lavoro?
No, correre? Magari fosse il mio lavoro.
Non sei un pilota professionista.
No,
vado a lavorare come un professionista, però... Sì. Hai altri
praticamente campi. Dall'ultima gara è stata fatta quando? Un mese e mezzo fa?
Sì.
Ho adoperato la moto 2 volte sole. Quindi
vabbè, so. vabbè,
un po' pochino.
Però insomma
va, però bene, va bene, da ormai, dai, da ormai tanto più di Lio. ormai che ho imparato,
I risultati sono quei, poi
poi l'età non si dice, però gli facciamo gli auguri perché pochi giorni fa
ha stato anche il suo compleanno.
Domenica è stato il mio compleanno.
Bene, allora
mi sono buttato i paracadute da 4200 metri.
Vedi,
quindi cioè,
già lì 4200, che effetto ti ha fatto?
Bello, meraviglioso. Bello.
Meglio che correre, no?
Sono due cose,
diverse.
Sì, però bello.
Dove l'hai fatto là?
A Fano,
pensa un po'.
Ma hanno fatto questo regalo, poi era a sorpresa di compleanno, a sorpresa.
E ti hanno detto, monta sull'aeroplano.
Sono arrivati lì, no, appena sono entrato dentro l'aeroporto avevo capito che lì si faceva quello. Ho detto, indietro non posso tornare.
Ora voglio vedere.
Mi toccava buttarmi.
Ma te hai fatto paracadutismo?
No, era la prima volta.
Era la prima in assoluto, proprio la prima volta. Mai.
Mai.
Cioè, ma avevi l'istruttore?
Certo. Ma è uguale.
È uguale, eh?
Anche l'istruttore, quando si è aperto il portellone dell'aeroplano.
Vai, no! Porca miseria.
Si prende una bella fiamma, sì.
Va bene.
Senti, io una cosa però mi è venuta a mettere, la vorrei chiedere a Davide, che mi ha sempre colpito il suo stile di guida, che è uno stile di guida, diciamo, da pilota della salita.
Sì.
E quindi, ecco, chiedevo a lui... se questo stile suo è venuto naturale, distinto, ci ha lavorato, se è uno stile che produce risultato o se per lui lo fa perché gli piace,
no, allora,
o si trova meglio. Ecco.
Io sono sempre andato su strada, quindi cioè, è facile da capire. Se uno guidasse su strada come guida in pista con i gomiti in terra, cioè, dovresti sfruttare molta meno strada. Invece con quel sistema lì, tenendo sulle spalle, riesci a doprare più strada, a stare più stretto, e alla fine se c'è 10 curve riesci a stare più stretto, è tutta strada che guadagni, perché a volte passi anche vicino a muretti, vicino allo spigo, vicino alla balla, che se stai giù con il corpo ci picchieresti, quindi se stai su riesci a doprare più strada, e a forza di fare sì che io vado fuori anche su strada. Sono uno che insomma sta molto a destra, quindi mi è capitato anche tante volte di sfiorare o di toccare qualche garré con la spalla o con i gomiti, con il braccio. Che immaginati se tu stessi fuori, certo, come guidano ora in pista, picchieresti la testa.
Guidano sdraiati.
Picchieresti la testa. Quindi...
È il solito discorso del circuito. In circuito...
Infatti la mia guida non è redditizia in circuito, assolutamente. Poi mi adatto, mi modifico un po', leggermente, ma non mi si addice.
Non ti si addice proprio lo stile di guida?
No.
E beh, ognuno ha la sua
Voglio dire, non a caso i risultati...
Come nelle macchine, cioè quelli che mettono le macchine di traverso e quelli che vanno traiettorie perfette, guai, per andare metta la macchina di traverso, sta lì la differenza.
Sì, magari qualcuno che si vede la domenica che passa magari le capisce un po' meglio queste cose, perché effettivamente purtroppo c'è quel senso di emulazione, no, della televisione, si vedono fare delle cose che onestamente...
Ecco, quello
oltretutto non produttive. Ecco,
purtroppo...
Cioè la domenica
è successo degli incidenti, ora non sto a specificare, proprio per farsi fare la foto con i gomiti in terra c'è stato ultimamente un paio di incidenti molto 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 gravi, ma molto gravi, molto gravi.
Però
proprio per volersi fare
la foto col gomito
la foto con i gomiti in terra.
Vabbè, roba.
Quindi
dico roba da pazzi, perché non ha niente
uno
a che fare
va in
con lo sport,
uno magari va in pista e se la fa lì, no, la foto.
Solito discorso.
Anche perché cioè per fare delle pieghe su strada così, visto le strade non è che sono cioè magari anche delle gomme normali, magari cioè delle gomme normali non puoi fare delle pieghe come si fanno una gara, quindi cioè manca proprio. Poi io faccio corsi di guida,
questo è importante,
e ti dico c'è della gente veramente che
stacca la spina,
no proprio non sa,
non ce l'ha neanche,
no ma non sa proprio, no. Non gli manca proprio le basi, proprio non siamo proprio a zero, capito? Non controllano nemmeno la pressione delle gomme.
Pensate.
che vanno, c'era uno che non riusciva a girare la moto perché aveva dei problemi, aveva la gomma, disse, fermiamoci a un distributore, guardiamo, avevo già visto, aveva la gomma davanti a 0,8, quindi, capito, deve andare a 2,5, a 2,3, aveva la gomma a 0,8, quindi si è gonfiato la gomma, è ripartito, era tutto contento, cioè, siamo a questi livelli.
I bambini che hanno il giocattolino e non lo sanno.
Capito, ma sono giocattolini,
pericolosi per loro e per gli altri.
Sono giocattolini da 200 cavalli.
Sì, che sono pericolosi per chi ce l'ha e per gli altri.
È quello il problema.
No, infatti dico, è importante, ecco, che, cioè, fa piacere il fatto questa, questa domanda, anche perché appunto essendo lui un istruttore, cioè lui è un istruttore che insegna a, a stare sulla strada. Cioè,
che poi si insegna a non andare forte. Insegni a fare una guida sicura, di guidare la moto in sicurezza con la tecnica, insomma, di non fare curve contro mano, di cioè gli devi spiegare veramente tutto. Non è che gli insegni a andare con i ginocchi in terra, assolutamente, quelli si fa in pista questi corsi,
questi sono corsi di guida veloce,
quello è corso di guida, questo è un corso di guida veloce, dinamica, come tu la vuoi chiamare, sportiva,
però
sono, insomma, nei limiti senza oltrepassare la riga bianca e senza, senza mettere i gomiti in terra, ecco,
in sono i corsi che dovrebbero fare, cioè, secondo me
li dovrebbero fare perché sa dov'è il problema più grosso, è che le vecchie generazioni venivano su dai motorini e poi andavi su e compravi la moto sempre più grossa. Ora c'è uno conosco, ora deve fare un corso, che ha sempre avuto l'SH 150, un Honda, uno scooter, e ora ha comprato un Aprilia, un RSV4. Cioè, e dice, ma è tutto preoccupato. Ci credo, è preoccupato. Cioè, una moto fa 170 prima, non so quanto. Quindi, mi capisce, ha sempre avuto un SH, si ritrova a 24 anni, 25 anni, con una moto a 200 cavalli, è il primo sbaglio.
Ti fa del male,
capite? Quello è il problema. Però ha avuto la cognizione, ora può andare in pista a fare dei corsi.
Manuale, via.
Sì, no, per quello. Manuale. Bravo, almeno lui, bravo.
Vabbè, dai. Senti, io direi di andare con una canzone, poi si torna e si comincia un po' a entrare nel discorso tecnico dell'organizzazione degli orari, perché insomma,
è importante. Benissimo.
Moment when I feel like giving up, the world is turning and your heart is heavy with doubt. Yes, I know. Yeah, yes, I know. Oh, so much worry, all the ups and downs can make it tougher to see all the good things round us making up. Yes, it's all too much and you can't let go, and you feel alone, you learn from every high and low. When it all gets tough and you're on your own, I will be your home, you're not alone, just so you know. Yeah, we all go through highs and lows, you're not alone, just so you know. And I see your scars and they hurt, and lows. Keep me in mind when it's all too much to make. I know the fine line is enough to carry the tide. Yes, I know. Yeah, yes, I know. When it's all too much and you can't let go, and you feel alone, you learn from every high and low. When it all gets tough and you're on your own, I will be your home, you're not alone, just so you know. Yeah, we all go through highs and lows, you're not alone, just so you know. And I see your scars and the hurt, I know, but I watched you grow. Yeah, we all go through highs and lows. Oh,
when it all gets tough and you're on your own, I will be your home. Just so you know.
Radio Robinson,
la tua musica indelebile.
Siamo tornati in studio e continuiamo a parlare di questa Coppa Città di Volterra, quindicesima
Coppa Città di Volterra.
Ma voi avete ripreso la numerazione da quando la state riorganizzando?
Sì, certo.
Quindi sono 15
allora,
anni che state...
Allora, brevemente, quindi riagganciamoci appunto anche a un po' al passato, insomma. Allora, la gara a Volterra fu l'ultima gara, cioè, quella classica,
la Saline Volterra, i famosi 10 km.
L'ultima anno è stata fatta nel 73, 1973. Quindi dopo 39 anni, nel 2016, nel 77, dal 73 al 77, era gara doppia di auto e moto.
Sì, quello comunque, mi ricordo, ma non mi ricordo gli anni.
L'ultima gara nel 77 fu fatta, poi per tanto tempo è stata interrotta. Nel 2016, sciaguratamente, perché proprio alla partita
riprendiamo la gara.
Ma senza arte né parte, tanto che insomma il primo anno fu non esattamente un successo. O meglio, però insomma tutto è nato da lì.
Vabbè.
Poteva essere un fuoco di paglia, invece niente, la passione, come si dice, cova sotto la cenere, quindi ogni anno è cresciuta fino a raggiungere la validità di prima prova Coppa Italia in prova unica, fu un po' la prova di rodaggio per poter avere la validità di campionato italiano. E del 2019 il campionato italiano, lo scorso anno è stato anche il campionato europeo. Quest'anno abbiamo mantenuto la validità europea, però solo per l'epoca.
Sì.
Ecco.
Per le moto d'epoca.
Sì, c'è infatti il campionato anche europeo specifico con varie classi per le moto d'epoca. Quindi gara, quindi quindicesima Coppa di Città di Volterra, proprio perché riprende, si riaggancia a tutte le edizioni precedenti, quelle appunto terminate negli anni 70. Allora si chiamava Targa Città di Volterra e noi, avendo iniziato anche un lavoro insomma con l'Istituto d'Arte per la realizzazione dei trofei, insomma si confaceva più ovviamente, ecco, la coppa come immagine, quindi abbiamo comunque nominato la gara da questi anni insomma come Coppa Città di Volterra. Lo scorso anno si è aggiunto appunto, come si diceva all'inizio, anche dicitura del trofeo Granchi, quindi quest'anno è il secondo trofeo Granchi, quindi quindicesima Coppa Città di Volterra, secondo trofeo Granchi, proprio per il supporto che ci dà lo sponsor.
Però io, anche questo è una cosa da sottolineare, i premi che vengono dati a Volterra già ai tempi delle corse delle auto o la corsa delle moto degli anni 60-70 e ora con voi, sono tutti premi particolari, perché sono premi realizzati in alabastro, quella che è la pietra classica di Volterra, lavorata in maniera artigianale dai maestri, agli artigiani volterrani, ma soprattutto perché questi premi, queste coppe nascono da dei progetti fatti dai ragazzi dell'ex scuola d'arte, oggi liceo artistico
di Volterra.
E quindi c'è questa tradizione che va avanti e anche quest'anno
nasce
proprio da lì, quella che darete voi, cioè la coppa dell'assoluto, il vincitore assoluto,
il miglior tempo assoluto. Poi abbiamo aggiunto alcuni altri premi, però ecco, allora qui anche questo è nato qui e bisogna ringraziare Paolo Meniconi che è qui, che insomma praticamente ha lanciato questo aggancio con il liceo artistico di Volterra, soprattutto grazie a un a un insegnante, Ferdinando Cerri, che purtroppo è venuto a mancare, certo, in giovane età, e quindi da lì è nato un po', ecco, questa che riprendeva appunto la tradizione vecchia delle vecchie coppe realizzate, certo, già allora appunto dagli studenti della scuola d'arte.
Certo.
Oggi è improponibile, sarebbe improponibile fare le coppe d'alabastro per tutte le classi e tutti i piloti, perché a quel punto ci vorrebbe
un milione di
dollari. Bisognerebbe vincere prima il Super Enalotto e poi forse qualcosa si fa.
Beh, quindi, all'epoca però c'è la riuscita.
All'epoca sì, all'epoca era, però c'erano altri costi, oggi sarebbe improponibile.
Altra quantità di pietre.
E va detto che poi va bene, questa cosa è andata avanti, quindi ogni anno viene individuata una classe del liceo artistico, i ragazzi ci lavorano, devo dire, allora, primo anno che l'abbiamo fatto, dunque io mi sono veramente commosso quando ho visto i lavori di questi ragazzi, perché francamente pensavo, quando ci chiamarono a visionarli, di vedere, ma di trovare due o tre bozzetti, schizzetti. Siamo entrati in una stanza grande, Paolo insomma sa meglio di me dov'è, un tavolo enorme, e tutto intorno a questo tavolo c'erano tutti dei lavori dei ragazzi, e avevano fatto delle cose fantastiche, cioè, chiaro, più o meno definite, e però veramente, veramente commovente, perché con un impegno che insomma, secondo me, cioè, si dice sempre dei ragazzi, no, che non hanno voglia, non fanno, però se gli si danno gli input giusti, io credo invece producano qualcosa di veramente di interessante. Poi ci ha giocato bene l'aggancio con un artigiano, Marco Ricciardi, perché poi è chiaro, lui non gli si porta una serie di disegni, poi lui ci dice sì, questo si può fare, questo no, questo, però poi lui riesce a fare delle cose incredibili, perché anche diciamo nel disegno che noi da due anni a questa parte usiamo per creare un premio speciale, no? Premio proprio chiamato così, premio speciale, che viene assegnato non in base a tempi, risultati della gara, ma a quel personaggio che per noi è significativo nel mondo della salita, che per noi è, insomma, è un amico.
Il premio al cuore da corsa.
Esattamente, esattamente. Il premio più, diciamo, sentimentale, più sentimento c'è, cioè, più il cuore e meno meno in quel caso lì tecnica. La tecnica c'è poi nel premio per l'assoluto. Comunque riesce anche con disegni non esattamente definiti a fare dei capolavori. Anche quest'anno su questo premio speciale ha tirato fuori qualcosa che, cioè, uno se vede il disegno da cui è nato, dice no, come, vabbè, è un maestro veramente, quindi questo ci ha portato appunto a dare valore a questo aspetto della gara, che tanto che la premiazione dei premi assoluti la facciamo nella sala del consiglio,
è questa,
che anche per avere, quindi, una cornice,
è importante, te lo stavo per dire.
Cosa che poi me lo scordo.
Premiazione.
No, la premiazione regolare se ne parla magari un attimo dopo le cose più tecniche. No, è importante che nella sala del consiglio si farà anche la premiazione finale del campionato europeo epoca. Cioè, la verrà fatta lì, perché l'anno scorso non fu esattamente bella come venne fuori, e quest'anno io ho chiesto a Simonetti, lui ha detto siccome la organizziamo noi, la facciamo nella sala del consiglio, quindi
sala del maggior consiglio,
sala del maggior consiglio
di Palazzo dei Priori.
E quindi anche
a che ora inizia la premiazione? Piazza dei Priori?
Piazza dei Priori è 8:30, però penso più le 9.
Sì, perché nel frattempo anche un boccone, come si dice, c'è un piccolo pasto.
Sì, un light lunch. Lunch. Lunch che,
cioè, a Volterra si dice un boccone, però sì. Siccome ci ascoltano anche fuori Volterra, sì. Cioè, che è il boccone? una piccola cena.
Un fermino.
Un fermino. Uno spuntino serale,
sì, no, è chiaro. Come vi pare. Io direi sicuramente.
Se qualcuno sviene,
si andrà poi più verso le 9. Ecco. Però va bene, questo è un po' diciamo la parte nobile, diciamo, della cosa. Scendendo un po' più in dettaglio, allora.
Fermo, gli orari.
Si va dopo.
Gli orari dopo li diamo dopo. Si comincia dalle prove, gara.
Vai,
diamo gara 1, gara 2, premiazioni, dove, come,
benissimo,
quando.
Perfetto.
Musica.
Musica,
grazie.
Maestro.
those times when you feel like there's a sign there on your back. Says I don't mind if you kick me, seems like everybody has. Things go from bad to worse, you think they can't get worse than that, and then they do. You step off the straight and narrow and you don't know where you are. Use the needle of your compass to sew up your broken heart. Ask directions from a genie in a bottle of Jim Beam and she lies to you. That's when you learn the truth. If you're going through hell, keep on going, don't slow down. If you're scared, don't show it, you might get out. For the devil even knows you're there. Well, I've been deep down in that darkness. I've been down to my last match. Filled 100 different demons, breathing fire down my back. And I knew that if I stumbled, I'd fall right into the trap that they were laying. Yeah. But the good news is there's angels everywhere out on the street, holding out a hand to pull you back up on your feet. The ones that you've been dragging for so long, you're on your knees, you might as well be praying. Guess what I'm saying? If you're going through hell, keep on going. Slow down. If you're scared, don't show it. You might get out. For the devil even knows you're there. Yeah, if you're going through hell, keep on moving. Face that fire. Walk right through it. You might get out. For the devil even knows you're there.
La tua pubblicità su Radio Robinson, scrivi a radiorobinson17@gmail.com.
Eccoci tornati, si continua a parlare della Coppa Città di Volterra, questa gara motociclistica in salita valida per il campionato italiano che si correrà nel prossimo fine settimana, ovvero sia sabato e domenica prossimi. Allora, dopo aver parlato di come si affronta da un punto di vista sportivo la gara, dopo aver parlato un po' della storia e di tutto quanto, veniamo alle cose più
comunicazioni di servizio.
Servizio, diciamo il servizio, quello è veramente che okay. Quindi beh, anche per una curiosità, quante balle di paglia vi servono per coprire questi, quanti sono, 3,5 km?
No, sono 2 km e 400
metri. 2 km e mezzo.
Dunque, su 2,5 km noi abbiamo posizionato circa 3.300 presse di paglia.
E allora quando facevano quella lunga, la 10 km?
No, ne mettevano una qui, una là. Una sa, non c'erano.
Io però me ne ricordo tante alla curva del Baldacci.
Sì, alla curva del Baldacci c'era anche
un muro di go.
Anche alla curva dei monumenti c'erano, sì. Perché era l'ultima curva. Però sul resto della pista...
Sì, la curva del Matto poca roba.
No, ma sulla chiostra lì c'era niente. Quindi... Però che c'entra? Cambiano tempi e d'altra parte.
Doverla fare ora sarebbe impensabile.
No, ora sarebbe...
A parte i regolamenti che non la permettono, volendola proprio fare ora.
No, veramente sarebbe... Sì, insostenibile come sia per le spese ma anche proprio per la gestione materiale, che sarebbe impossibile. Allora, questa formula che ormai è stata introdotta dalla federazione è che, vabbè, se uno la confronta con gli anni passati, vabbè, e poco tempo fa c'è sui social, vabbè, Facebook, piloti della salita, ah, com'era bella la Trento Bondone. No, benissimo, era 18 km di strada, perfetto. Ma domandiamoci perché però non c'è più. Perché con le richieste che ci sono ora di sicurezza, sempre di salita siamo, quindi strada normale è, però bisogna mettere tutto il possibile, no? In termini di sicurezza sarebbe ingestibile. Chi potrebbe organizzare una gara di una lunghezza a questo modo?
Parliamo di gara motociclistica.
Motociclistica,
automobilistica.
Sì,
c'è,
lo so bene, ma infatti gara, a parte già il mezzo di per sé, ha altre garanzie, diciamo, in qualche modo. Però io ho visto le gare automobilistiche, visto che so la gara di Erice in Sicilia, visto il servizio, c'era qualche rotoballa sui punti del guardrail e basta. Noi abbiamo dovuto, tutti i punti di guardrail abbiamo dovuto coprire con le presse di paglia.
Certo.
Quindi insomma, è ben diversa la cosa.
Nessuno però, mette in discussione,
no, nel senso
comunque,
che
anche nell'automobilismo, quando è possibile, hanno cercato di
ma credo sì, infatti, ma credo che ci arriveranno ancora di più, perché sentivo anche qualcosa che, proprio perché le richieste di termini di sicurezza che oggi ci sono impongono di un po' di compromessi, parliamoci chiari. Comunque questa formula che ormai la federazione adotta però consente di mettere su comunque un qualcosa che
una bella manifestazione,
anche perché comunque una gara lunga, però anche la vecchia Saline Volterra sì, era quasi 10 km, però c'era la prova la mattina e la gara la sera.
Fine.
Quindi non c'erano le prove libere, infatti certo. Il problema delle vecchie salite è che gli incidenti succedevano perché i giorni precedenti veniva provata la strada
con
traffico aperto, quindi spesso con i mezzi da gara, magari targa posticcia, ma insomma era questo il motivo per cui sono decadute al suo tempo un po' le gare. Questa formula ha consentito di rimettere su un campionato, secondo me.
Beh, quante salite di prova abbiamo? Ecco, cominciamo. Ora,
allora, entriamo nel merito.
Dai.
Quindi
si parte
da, vabbè, venerdì ci sono le verifiche, però la strada aperta, quindi questo è un qualcosa che riguarda più un orario di interesse dei piloti, ma non incide sulla viabilità.
Assolutamente.
Ecco, tanto per essere chiari. Allora, partiamo il sabato 14, quindi giornata di prove facoltative. La strada sarà chiusa dalle 11 la mattina alle 19.30 della sera. Le prove, sono previste tre prove, ad iniziare dalle ore 14.
Quindi dalle 14 si comincia a salire, i piloti cominciano a salire.
Esatto.
Prima prova, tutti all'arrivo, si torna giù, parte la seconda salita,
seconda prova a seguire.
Di nuovo tutti giù, si parte per la terza e ultima salita.
Esatto, ecco, e una cosa che già, visto che si parla di orari, purtroppo, a differenza di altre salite, prima fra tutti mi viene in mente Spoleto, dove hanno la possibilità di chiudere completamente la strada per diversi giorni, e noi non lo possiamo fare. La nostra è una strada di particolare interesse da un punto di vista di traffico, quindi è un collegamento fra l'interno della Toscana e il mare. Quindi
oggi Bonzi, Colle, Volterra,
e quindi noi purtroppo più di quegli orari è già nel tempo qualcosa si è guadagnato, ma più di così non riusciamo ad avere.
Quindi la strada alle 19 viene 19.30
deve essere riaperta,
quindi traffico normale,
esatto,
per tutta la notte.
Tanto
si arriva alla domenica mattina.
Domenica mattina la strada chiude alle 7.30, sarà chiusa la domenica 15 dalle 7.30 della mattina alle 19.30 della sera.
Quindi una bella fetta, una bella finestra di chiusura della strada.
Esatto, si inizia alle 9 con la prova libera.
Prova libera, quindi
prova libera.
Libera.
Che piloti che hanno fatto le prove il sabato possono anche non farla, anche se ovvio tutti la fanno, però insomma è importante che comunque almeno una prova prima della, diciamo, delle manche vere e proprie di gara sia stata effettuata.
Ok.
Perché altrimenti il pilota non può partire. Quindi, quindi a seguire, grosso modo, alle 11 c'è la prova cronometrata.
Quindi la prima prova cronometrata. Passiamo già alla gara?
No, però serve la prova cronometrata.
Prova ufficiale, si chiama una volta le
prove. Un ordine di partenza.
Esatto.
Serve le prove ufficiali. Sabato, con le corse e le macchine, c'erano le prove ufficiali.
Esatto. Sì. Prova ufficiale cronometrata che serve appunto per definire l'ordine di partenza di ogni singola classe.
Ah, perfetto.
Le classi comunque hanno un ordine di partenza predefinito. Allora, iniziano i piloti e fanno la doppia salita. Quindi chi fa la doppia categoria parte, raggiunto il traguardo, viene raggiunto dal direttore di gara che riporta indietro il pilota, dopodiché iniziano la sequenza vera e propria, quindi parte l'epoca, le categorie epoca a partire dal gruppo 3, anche se il gruppo 3 è praticamente scomparso perché da quest'anno, essendo stato reso obbligatorio l'airbag nelle tute da moto, è chiaro che il gruppo 3, che era la categoria amatoriale di chi aveva magari un mezzo d'epoca anche datato ma voleva fare una gara senza particolare impegno, visto che nel gruppo 3 non viene rilevato nemmeno il tempo, è solo una sorta di, diciamo, sfilata, insomma, ecco, di... Comunque dopo il gruppo 3, gruppo 4, quindi la formula di regolarità è epoca, poi il gruppo 5 invece epoca ma come gara di velocità pura, dopodiché c'è la partenza del trofeo Chrono Climber, che è, diciamo, la stessa, l'equivalente del gruppo 4 per l'epoca, però con moto moderne, quindi una formula di regolarità. Quindi la prova ufficiale cronometrata serve per definire un tempo di riferimento che nelle manche di gara il pilota deve fare più possibile vicino al suo tempo di riferimento, altrimenti in più o meno ha delle penalità, che serve per stilare una classifica.
Vabbè.
La gara, manche di gara, la prima prova inizia alle 14 del pomeriggio, la seconda alle 16. E questo...
Quindi 14 comincia la gara vera e propria, dopo aver svolto varie prove libere e
tutta la sequenza.
La gara vera e propria alle 14 di domenica, 14, 15, domenica 15.
Domenica 15.
15 di settembre, si va su tutta, si ritorna giù,
esatto.
E alle 16 parte si parte la seconda manche di gara. Finita la gara.
Finita la gara, ovviamente c'è la premiazione e qui c'è un piccolo...
una novità.
Novità. La novità è che per motivi di ordine pubblico non possiamo effettuare, come fanno nelle altre gare, la premiazione nel paddock dei piloti. Perché per motivi che lo scorso anno ha creato ostacolo alla circolazione, non c'è stato concesso di poterlo fare. Allora abbiamo dovuto trovare un'alternativa. L'alternativa è di ricorrere alla struttura del CIAF, con la quale già collaboriamo, e quindi è una struttura, diciamo, come location assolutamente bella e dignitosa, però purtroppo comporta un po' che i piloti devono raggiungerla. E tanto è per questo abbiamo messo a disposizione un servizio navetta che utilizza un pulmino, che poi è quello che utilizzerete voi come radio per le comunicazioni sul percorso, e quindi ci organizziamo così. Purtroppo
noi alla fine bisogna smantellare lo studio velocemente,
tempi ci sono,
e poi a quel punto il pulmino sarà messo a disposizione dei concorrenti,
purtroppo
che saranno portati.
Non c'era possibilità di fare
diversamente. L'importante è che la strada poi sia libera, perché c'è sempre un po'
quello è chiaro, le forze dell'ordine a quel punto sanno che quel momento un po' più critico è quando tutti i piloti vogliono uscire, e d'altra parte è il loro lavoro, insomma, parliamoci chiari, ecco, perché poi noi questo ci viene riconosciuto da sempre da tutti diciamo, le forze dell'ordine che gestiscono la viabilità. Noi facciamo di tutto per avere il minore impatto possibile, no, sulla circolazione, sui disagi della popolazione. Questo ci viene riconosciuto perché il percorso di gara consente di avere una viabilità comunque alternativa, sempre aperta, che tra l'altro comporta un minimo allungo di strada rispetto alla viabilità ordinaria, per esempio per raggiungere saline. Quindi però poi a un certo punto è chiaro che un po' di collaborazione bisogna che ci sia, e di quello faremo, detto, cercheremo di fare al meglio. È un po' una novità anche per noi, è chiaro, qui c'è un degnissimo rappresentante dei piloti.
Bisogna che i piloti,
bisognerà, insomma, che i piloti un pochino capiscano la situazione,
entrare e medesimarsi in questa
e ci diano un po' una mano, pur capendo che un po' di disagio c'è, non lo posso negare, però
se le condizioni sono queste, o uno non fa la gara,
esatto,
così,
purtroppo è così come è successo per il paddock, che abbiamo dovuto spostarlo un po' più a sud, perché paddock dove si faceva prima era un terreno non usabile per motivi X, quindi o si fa così o non si fa. Siccome noi ci piace, insomma, fare la gara, e credo che si offra ai piloti, comunque, come Davide ci ha detto e ci ha in questo modo gratificato, insomma, offriamo un percorso, insomma, particolarmente bello e valido, credo.
Beh.
E quindi un pochino mi si chiede un po' di pazienza, di collaborazione. Ho detto, è una novità anche per noi, si è cercato appunto di trovare anche questo sistema di navetta per creare almeno disagio possibile, però ecco, chiaro, un po' di
disagio c'è, però
di collaborazione c'è,
minimo indispensabile,
vuole.
Ragazzi,
io avevo chiesto anche un po' la deroga all'uso della tuta, detto fra noi, ma ho detto di no.
Dobbiamo andarci in tuta,
E mi dispiace, però io non sono riuscito a ottenerlo. Però va bene.
Vabbè, mette freddo, dai.
Tanto la temperatura bassa, quindi non dovrebbe creare disagio, dai, almeno quello.
Filippo, io direi di mettere l'ultima canzone,
sì,
perché poi
ci si saluta.
Quando si torna ci si saluta ricordando anche i nostri orari, perché ci saremo anche noi come Radio Robinson,
certo.
E penso ricordando anche gli orari della nostra radio. A te la parola.
you can be a detective. But first, be a woman.
Radio Robinson.
E allora, ultimo segmento di questo speciale dedicato alla gara in salita Salina Volterra di moto, per ricordare che naturalmente, come già da 2 anni a questa parte, anche quest'anno Radio Robinson sarà impegnata in prima linea con contribuire alla buona riuscita della manifestazione. Saremo la voce ufficiale della radio, perché tramite la nostra radio, quindi, i piloti potranno ascoltarci scaricando in qualche maniera l'app sul telefonino, oppure attraverso il sito www.radiorobinson.it. c'è un player, basta pigiare lì e si sente. C'è tante maniere per ascoltarci, ma queste sono le più semplici. Quindi, ascoltando Radio Robinson, sarà possibile ascoltare tutte quelle che sono le comunicazioni ufficiali della direzione gara, compreso la convocazione sulla linea di partenza dei vari piloti per prepararsi al via. Quindi occhio alla radio, perché sono chiamati alla partenza, il numero, tizio, come abbiamo fatto negli anni scorsi. Poi, quest'anno, nei momenti morti, quando non ci saranno comunicazioni ufficiali, quando non ci sarà bisogno di far parlare, diciamo, la radio per nome e per conto della direzione gara, se riusciamo faremo anche qualche intervista. Questo però il giorno della gara, quando voi arriverete all'arrivo, magari 2 battute a caldo, certo. Vedere un po' com'è andata, anche qualche aneddoto,
certo.
Cose simpatiche che comunque le persone, ma questo naturalmente senza nulla togliere alla comunicazione ufficiale, perché quelle vanno avanti a certo. Tutto. Quindi anche noi seguiremo gli orari della manifestazione, inizieremo la nostra diretta sabato pomeriggio con la partenza della prima manche libera di prove libere, e per chiuderla poi al termine delle prove libere del sabato pomeriggio, inizieremo nuovamente la domenica mattina, quando partirà la gara, anzi un po' prima per la verità, perché appunto dovremo chiamare i piloti alla partenza, e concluderemo questa lunga maratona radiofonica la domenica pomeriggio al termine della gara, quando sarà, per così dire, il vincitore.
Certo.
Beh,
proclamato allora,
il vincitore.
Dunque, per concludere, intanto importanza del servizio di Radio Robinson per noi è fondamentale, perché avendo dislocato il paddock e poi di fatto in più punti sarebbe impossibile, no?
raggiungerlo
con un vecchio sistema di comunicazione con gli altoparlanti, che infatti non funzionava mai, ma insomma quindi è un po' per noi anche necessario, quindi è un servizio assolutamente necessario.
Quindi collegatevi, seguite e tramite la nostra radio sentirete, tanto si parla di voi, cioè si parla della gara, non è
il consiglio che diamo ai piloti è quello magari di dotarsi di una cassa Bluetooth
per
il cellulare, perché per amplificare un po', così uno, se anche magari sta lavorando sulla moto, però riesce a avere le informazioni. Allora, prima di salutare David e ringraziarlo per la sua presenza,
grazie a voi,
e due parole aggiungo, che dunque ad oggi sono già 113 iscritti alla gara,
iscritti,
diversi dai nostri concittadini, quindi babbo e figlio Anichini, c'è Mattia Colone, che abbiamo già presentato qui, che normalmente fa il trofeo Yamaha R7 in pista, ma con la, parteciperà con la Super Motard, quindi alla gara. Altri nostri amici faranno solo la gara, Mattia Bellini, Pietroni, e poi vabbè Geppo, che insomma non può mancare, insomma, certo, il Vannini non può mancare, che però farà il cronoclim, ha detto lo faccio così per partecipare, per, e poi boh, vedremo quello che farà. Danilo Trafeli, anche lui fa il CIV Classic in pista, sarà presente anche lui con il Chrono Climber, con una, tra l'altro una super mono realizzata da lui, perciò insomma onore anche alla sua capacità. E con questo io chiuderei, anche perché comincia a essere tardi. Davide ci richiama all'ordine che domani, come si dice da noi, va a bottega.
Sì, va a bottega.
Domani e a comunque bottega. Lo ringrazio di nuovo. Grazie, è veramente stato, grazie, veramente grazie è stato un onore averti con noi.
Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie a
l'appuntamento voi. Per tutti gli amici, gli appassionati, è per quanto riguarda la gara, l'abbiamo detto, sabato pomeriggio. E a noi non resta altro che ricordare che però questa trasmissione, questo speciale, va in replica giovedì pomeriggio intorno alle 19 e qualche minuto. Se vi mettete in ascolto, ci risentirete un po'. Benissimo. Quello che ci siamo detti, certo, questa sera. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Paolo, grazie a te come un sempre, ormai te sei di casa. Filippo,
un saluto a tutti.
È arrivato il momento di chiudere
della sigla,
questa,
sì,
della sigla, questo ritorno, questa prima puntata della fase finale, diciamo, del segmento finale della nostra trasmissione, che andrà avanti ora fino alla fine del mondiale di Formula 1. Quindi avremo.
E noi ci ritroviamo martedì prossimo.
Noi ci troviamo martedì prossimo con Robinson Motori. Buonanotte. Benissimo, a tutti.
Buonanotte, ciao, buonanotte.
Ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte.
Il programma è stato offerto da Officina Fratelli Baldini.